Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano, io mi chiamo Manuela Rispoli. Si è conclusa da poco la 24esima edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, che si è aperta lo scorso 14 ottobre e si è conclusa domenica 20. E mercoledì 16 alle 18 si è tenuto un evento organizzato dal Comites Victoria e Tasmania dal titolo Viaggio in edito fra Cozy Crime, scrittura creativa e lingua come luogo dell'immaginario. Tra le ospiti, oltre ad Alice Bassi e Barbara Fiorio, anche la scrittrice Laura Imai Messina, che ha tenuto una presentazione dal titolo La lingua che è sempre altrove, e noi oggi abbiamo il piacere di averla nostra ospite. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito, benvenuta ai microfoni di Radio SBS.
Grazie, ciao a tutti.
Cominciamo proprio con le presentazioni, con il presentarti al nostro pubblico. Da quanto tempo tu vivi in Giappone e cosa ti ha portata in questo paese?
Ormai ho superato la soglia dei 20 anni, quindi sono entrata nel 20° anno lo scorso agosto. La curiosità è stata probabilmente la primo motore, il primo passo, e soprattutto la lingua. Ho sempre amato moltissimo le cose difficili, le cose che non si svelano al primo sguardo, alla prima ricerca. Quindi il giapponese, che è una lingua oggettivamente complicatissima, ecco, mi prometteva quel tipo di stratificazione, cioè tante prove, no? Tanto sforzo e poi tante scoperte.
Tu, come noi, sei appunto un'italiana all'estero, vivi da molti anni in Giappone e hai scelto di scrivere libri ambientati in Giappone, ma scritti appunto in lingua italiana. Tra gli altri citiamo Tokyo Orizzontale del 2014, Quel che affidiamo al vento del 2020, che è stato tradotto in 30 paesi, Tokyo tutto l'anno, Viaggio sentimentale nella grande metropoli, sempre del 2020, Le vite nascoste dei colori nel 2021 e L'isola dei battiti del cuore del 2022. Come è cambiato, se è cambiato, il tuo rapporto con la lingua italiana in questi anni, anche per esprimere una realtà molto diversa come può essere quella giapponese?
Si è presentato in un momento della mia vita la domanda su quale lingua scegliere. Chiaramente ho dovuto faticare moltissimo per apprendere il giapponese, e per come la vedo oggi, io dopo 20 anni di vita qui, non è una lingua che comunque si può mai possedere completamente. E quando ho scelto l'italiano, in qualche maniera ho capito che era la scelta giusta, grazie al fatto che parlare di una realtà in cui si è immerso con una lingua che le è estranea sia a livello culturale, sia a livello, diciamo, di presupposti, a livello grammaticale, cioè che è come veramente sono un po' gli antipodi, anche semplicemente nel fatto che, non so, il giapponese porta il verbo alla fine come ultimo elemento, ecco che ho capito che invece sarebbe stato un modo per capire meglio, proprio utilizzando una lente molto diversa. E la sorpresa è stata sia riuscire a vedere cose che chi vive, chi è nato in Giappone non riesce a vedere, sia poi di ritorno notare cose dell'Italia che prima mi erano nascoste, grazie a questo stare un po' in bilico, ecco, tra i mondi.
Laura Imai Messina, scrittrice italiana che vive in Giappone da diversi anni e scrive prevalentemente libri ambientati nel suo paese d'adozione. Parliamo di uno dei tuoi libri più recenti, L'isola dei battiti del cuore, che ha vinto il premio WON di Giuria Popolare 2024 per la letteratura resiliente. A cosa e a quale luogo realmente esistente è ispirato questo libro?
Devo dire, tendo a innamorarmi dei luoghi ancor prima che dei personaggi, quindi nasce prima la scoperta di un luogo che è, devo dire, ad oggi sempre reale, perché ho la sensazione che non ci sia bisogno di inventare niente poi in realtà per stupirsi e per meravigliarsi, e poi vi costruisco sopra un intreccio. Nel caso dell'Isola dei Battiti del Cuore, che sembra come dire, il titolo, un titolo un po', come dire, edulcorato, no? Di una realtà che magari invece è molto diversa. In realtà è un'isoletta minuscola nel mare interno del Giappone, in cui appunto è stato costruito, su cui è stato costruito un museo, un archivio, un grosso archivio di battiti del cuore. Quindi un autore francese, sempre come dire, parlando della mescolanza culturale, un autore, cioè un artista francese ha raccolto il battito cardiaco di decine di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo e le ha raccolte lì. Cosicché bisogna andare a Teshima per poter ascoltare il suono del cuore di perfetti sconosciuti, gente di cui diciamo, le uniche informazioni che ci vengono fornite sono il luogo in cui è stato registrato, l'età e il nome, se la persona l'ha voluta dichiarare. E si mettono le cuffie e si ascoltano i battiti del cuore di persone che magari già sono come suol dire, dall'altra parte, sono morte, oppure sono persone che a incontrarle non diremmo mai, no? E questo, diciamo, dà un senso, secondo me, universale. Il fatto che il battito del cuore è qualcosa che unisce tutti gli esseri umani, ma è qualcosa che ad ascoltarlo con molta attenzione, in dettaglio, ci si accorge che è diverso per ognuno.
Che effetto ti fa, Laura, essere un po' traduttrice di queste emozioni tra un mondo e l'altro? Possedere in qualche modo entrambe le culture ed essere la scrittrice che effettivamente riesce a trasportarle da una parte all'altra dei due mondi?
Io non so se riesco a trasportarle in modo, diciamo, impersonale, in modo oggettivo, c'è sempre il filtro della persona, del mio sguardo, della lingua italiana che è ricchissima, se vogliamo, densissima, di significati molto lontani dal giapponese e viceversa, perché oltre al lavoro di scrittrice, poi ad esempio in Giappone, oltre poi magari a presentare autori italiani quando vengono ospiti, scrivo per la radiotelevisione giapponese dei piccoli saggi che mostrano, no, le caratteristiche della nostra Italia. E quindi devo dire è molto stimolante per me perché non, come dire, non mi assesto poi sul concetto di normale, di quotidiano e quindi di banale. Tutto ciò che vediamo tutti i giorni finisce per esserci completamente invisibile agli occhi, come la casa, no? Uno scatolone durante il trasloco, dopo già un mese non lo vediamo più. Quando lo riusciamo a rivedere, a vedere di nuovo? Lo vediamo quando magari invitiamo un ospite e quindi a quel punto dobbiamo ricominciare a vedere le cose che non vedevamo più. E in questo senso essere, come dire, attenta al Giappone, cioè raccontare il Giappone agli italiani e raccontare anche l'Italia ai giapponesi mi permette di continuare a tenere, come dire, gli occhi aperti, a non dare per scontato e per ovvio praticamente nulla.
E tu da lettrice che rapporto hai con i libri? Tema appunto al centro della settimana della lingua italiana di quest'anno.
Ho un rapporto molto anarchico, molto egoista, nel senso che i libri, forse anche adesso per l'assetto familiare che appunto caratterizza il mio vissuto, per cui ho una famiglia con due bambini comunque ancora piccoli, elementari, mi muovo molto, cammino molto, ad esempio si sono introdotti gli audiolibri da quando sono in Giappone, quindi ho una lettura molto diversa a seconda che sia fatta con gli occhi o sia fatta con le orecchie. E leggo moltissimo, però non mi sono mai imposta l'obbligo di concludere i libri, quindi posso anche leggere 20-25 libri contemporaneamente, aprire in un mese tot volumi o anche nell'arco di un anno senza, come dire, farmi problemi, perché per me, devo essere sincera, ci sono dei libri che inizi e finisci perché vuoi la storia, no? Li moduli in quella maniera lì. E poi ci sono altri libri che per me, per come sono fatta io, sono i più preziosi, con cui ti metti in dialogo. Quindi leggi una frase, ma ti fermi proprio perché nel momento in cui tu leggi quella frase è come se si stesse, come dire, rivolgendo a te. E quindi ecco, sono vorace, però non, come dire, mi sento molto libera, non ho niente da dimostrare a nessuno se non il piacere, la voglia, il desiderio di studiare, di sapere di più attraverso i libri e di pensare, ecco, di approfondire interiormente.
Grazie mille, Laura.
Grazie
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.